sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere su radiofonica.com. Benvenuti a Soundkit, il primo programma di radiofonica.com che vi porta alla scoperta dei gruppi emergenti e delle nuove voci del panorama musicale italiano. Io sono Luca e starete in mia compagnia per mezz'ora con le interviste dei nostri speaker ai nuovi talenti musicali italiani. Lo schema del programma è semplice: due gruppi, due interviste, due canzoni. Oggi si alterneranno il nostro Fabio con la sua intervista ai Don Bosco e la nostra stupenda Angela con la sua intervista agli Electro Noir. Spazio però ai contatti ora. Potete scriverci all'indirizzo soundkit@radiofonica.com per proporre le vostre bio e suggerirci nuovi gruppi da intervistare, e potete trovarci anche su Facebook alla pagina Soundkit. Noi ci sentiamo ogni lunedì alle 13.30 e alle 20.45 ogni giovedì, sempre solo su radiofonica.com. Ma ora, prima delle interviste di oggi ai Don Bosco e agli Electro Noir, un po' di bio. I Don Bosco sono un gruppo emocore di Terni composto da 6 persone anziane con disabilità mentali. Vivono in una capanna dove si cibano di piccoli animali e radici e dove hanno dato vita al progetto Don Bosco e ad altri progetti paralleli e collaborazioni. Si sospetta abbiano dei legami con i servizi segreti militari di Israele. Il sestetto emocore con pianoforte dei Don Bosco nasce nel 2012 sotto un tetto d'amianto e si vede. Sono fortemente influenzati dalla corrente post-rock e math degli ultimi anni, nonché dalla scena post-hardcore americana e dalla paraculaggine del pop. Il loro album Istruzioni per allontanarsi ancora un po' è stato prodotto dall'etichetta Dreaming Gorilla Rec.
Io ho letto una simpatica descrizione del vostro gruppo. Vi definite 6 persone anziane con disabilità mentali. Quali sono le vostre disabilità mentali?
No, a parte è tutto vero, non ci siamo inventati nulla. Le disabilità mentali, ognuno ha le sue, sono quelle che ci spingono comunque nel processo creativo, che ci portano a scrivere i pezzi. Ma Matteo, tu per esempio qual è la tua?
Problemi relativi ai piedi.
Sì.
Relativi ai piedi piatti.
Questa Beh, cosa... però è una disabilità fisica questa.
Ma questa cosa si ripercuote profondamente. Certo. Sul mio umore.
Cerchiamo comunque.
Perché Matteo la somatizza. E quindi gli crea problemi nelle relazioni interpersonali. Andiamo sul serio. Il vostro gruppo si definisce un gruppo emocore. Questo mi ha fatto ricordare immediatamente la mitica band dei Fugazi, che ho tanto amato in passato. Vi riconoscete in questa definizione del gruppo emocore? O volete aggiungere qualche altro tipo di elemento?
No, ci sta perfettamente, nonostante io non abbia mai ascoltato un pezzo dei Fugazi, ma penso che ci può stare. Il nostro chitarrista invece se li mangia praticamente tutti i giorni e quindi di sicuro ci sta, insomma, ecco, ognuno ha chiaramente le influenze sue e ognuno ci vede quello che chiaramente ci vuole vedere, insomma, quello che facciamo. Però sì, sicuramente Matteo ne può dire molto di più. Forse tu un pezzo o due dei Fugazi l'hai ascoltato in gira tua?
Sì. Ma sì, penso che come, diciamo, accezione calza a pennello. E chiaramente con tutto quello che poi c'è di altro, insomma, le influenze sono veramente diverse. Noi abbiamo anche percorsi musicali diversi, quindi diciamo che ci mettiamo un po' tutto quello che è, tra virgolette, la nostra piccola storia come ascoltatori, come, insomma, scrittori di musica, insomma.
Voglio nel caso ricordare i componenti del vostro gruppo, ovviamente. A parte Matteo Sciamannini, vocalista, abbiamo Riccardo Addario alla batteria, c'è Riccardo che sì. Sta parlando con noi al basso, Matthew Fortunati che sta alla chitarra, Giulio Ronconi al piano, al sintetizzatore, eccetera eccetera, e poi Lorenzo Bernardini, anche lui alla chitarra. Chi è il mangiatore dei Fugazi, Lorenzo o Matthew?
Il mangiatore abituale dei Fugazi è Matthew. Lui è mangiatore in generale, proprio di cose, vorace sia musicalmente che metaforicamente che non, nel senso che è grasso, e quindi anche anche se tenta a volte di dimagrire. Però sì, cioè poi questa sua voracità nel cibo ce l'ha anche nella musica, si sente tantissime cose, tra cui ecco penso i Fugazzi, è una delle più grandi ruote che ci ha avuto, e se insomma penso se senta, posso immaginare.
Allora, nel gennaio del 2013, se non vado errato, nasce il vostro progetto musicale Don Boscov, e nel novembre del 2014, se non sbaglio il 18, viene rilasciata, viene pubblicata la vostra prima grande produzione musicale, un EP di 5 pezzi che si intitola Istruzioni per allontanarsi ancora un po'.
Esatto, sì, correttissimo.
Io c'ho i miei pezzi preferiti, ve lo dico subito. Innanzitutto non sarebbe corretto farlo, però vi faccio i complimenti per la vostra produzione musicale, per il vostro lavoro artistico, l'ho trovato veramente notevole. Ho saputo che vi siete anche esibiti di recente, purtroppo non c'ero, a Perugia al Free Ride. Un bel concerto, mi hanno raccontato. Avete anche nella vostra pagina Facebook, se non sbaglio, avete anche indicato un bel video che è stato realizzato di quel concerto al Free Ride. Credo di non sbagliarmi. Io ho il mio pezzo preferito, lo dico tanto, ma ci siamo, stiamo parlando in maniera molto amichevole, è La miseria dell'inverno, perché mi piace molto il tipo di composizione e soprattutto il range vocale di Matteo, che poi caratterizza un po' tutto quanto tutti quanti i pezzi, tutti quanti i brani del vostro EP. Qual è il filo tematico, il filo rosso che accomuna tutti e 5 i pezzi di questo EP che è uscito nel novembre dell'anno scorso?
Ma diciamo che le tematiche che affrontiamo sono tematiche che hanno a che fare molto con i rapporti che possono essere, per esempio, come nel caso della miseria dell'inverno, strettamente riguardanti, no, l'affettività, l'amore eccetera, ma anche rapporti considerati in generale. In realtà ci siamo messi, credo, molto a nudo in queste 5 canzoni. Fondamentalmente parliamo di rapporti, ma spesso è un pretesto per spiegare gli stati d'animo, l'emotività e tutto quello che ne concerne di ragazzi di 30 anni che subiscono pressioni e difficoltà per tanti aspetti, come semplicemente, ma in maniera molto importante, il problema del lavoro, del trovare un posto, che non sia solo un lavoro ma anche un posto, no, all'interno della propria vita. Questo poi si riflette con tutto quello che è l'aspetto emotivo e caratteriale per quanto riguarda la sfera dei rapporti. Ecco, diciamo che abbiamo fortemente analizzato l'ambito, tra virgolette, appunto umano, emotivo e sentimentale che investe dei giovani che stanno sicuramente in crisi, come tanti altri nostri
connazionali,
insomma,
contemporanei.
ragazzi siamo colleghi di precariato, siamo tutti quanti sulla stessa barca e stiamo affondando insieme, quindi tranquilli, morremo insieme. Tanto c'è Bruschettino che sta guidando la nave, quindi non ci saranno problemi di questo tipo qua. C'è un pezzo in particolare di questo EP a cui tutti quanti i 6 elementi di Don Bosco sono particolarmente legati? C'è un pezzo verso il quale avete una particolare dedizione per una qualunque ragione, che poi magari spero mi direte?
Caverna, forse?
Il secondo pezzo, Caverna.
Sì, ognuno ha il suo preferito, e poi piano piano col tempo cambia anche questa cosa, nel senso, a seconda proprio che chiaramente sono pezzi che hanno un anno di vita, quindi in un anno comunque capiamo spesso di farli, di provarli, e a volte ti senti più legato ad uno, altre volte ad un altro. Però diciamo, nella dimensione live, secondo me, a livello di intensità riusciamo a dare molto con Caverna, perché è un pezzo che è stato scritto in modo molto immediato, come con una prova barra due, insomma è stato molto di getto, e anche il testo ci sono particolarmente legato, perché ci sono delle mie frasi che ha usato Matteo nella scrittura, insomma, appunto appunto del test, e quindi boh, suonarlo mi crea una certa emozione. Che La miseria dell'inverno, stesso discorso, è stato un po' più complesso scriverlo perché l'arrangiamento magari è un po' più articolato, però ecco, credo che a livello di intensità, insomma, rispecchino quelli che sono i due pezzi. Secondo me suoniamo meglio.
Ultima rapidissima domanda prima di mandare il vostro pezzo: progetti musicali futuri?
Non lo so, perché siamo speriamo di trovare lavoro prima di tutto, perché poi così almeno non siamo costretti ad andare all'Inghilterra e scioglierci. E spero che riusciremo a fare. Penso che riusciremo a fare un album. No, spero. Penso che stiamo scrivendo pezzi nuovi. E Lorenzo, che in verità non ha contribuito alla scrittura dell'EP, adesso sta dando il suo contributo anche musicale. Quindi comunque ci stiamo spostando leggermente anche musicalmente proprio a livello di sonorità. Il suo apporto, insomma, è fondamentale anche nella scrittura dei pezzi nuovi che ci piacciono parecchio, e quindi stiamo continuando, insomma, speriamo di riuscire a scrivere qualcosa di più lungo di un EP dentro l'anno.
Va bene ragazzi, vi lasciamo, fate subito un rapidissimo saluto agli amici di radiofonica.com.
Un caloroso saluto a tutti gli ascoltatori di radiofonica.com, che è meglio di Radio Subasio.
questi erano i Don Bosco intervistati dal nostro mitico Fabio, ma adesso spazio agli Electro Noir e alla loro bio. Dall'incontro fra Marco Pantosti, Matteo Cavucci e Davide Mastrullo nasce una prima formazione dal nome provvisorio Marco Pantosti & Stalkers, che debutta nella trasmissione Roxy Bar di Red Ronnie. Nel 2005, a gennaio, i quattro decidono di unire le forze per incidere un disco e nei mesi successivi entra nel progetto anche Grazia Lucchese. Si formano così gli Electro Noir, che pubblicano il loro primo esordio discografico Dal fronte dei colpevoli, completamente autoprodotto. È da questo momento che inizia l'ambizioso progetto degli Electro Noir, che dà vita ad un percorso artistico che porterà alla creazione di una trilogia di album che si concluderà nel 2014. Fra il 2005 e il 2006 sono impegnati in diversi concerti dal vivo, vincono l'Heineken Jamming Festival Contest e partecipano anche allo storico concerto di Imola. Ricevono una nomination per il premio Fabrizio De André, miglior canzone con il brano La Dolce Vita e miglior esordio 2005-2006, e condividono anche il palco fra gli altri con Enzo Avitabile. La vita degli Electro Noir prosegue con concerti, collaborazioni di peso e interviste ovunque, ma anche con l'ingresso di Giorgia Lee Colloridi, che sostituisce Grazia Lucchese come voce femminile della band. Dal 2007 al 2008 gli Electro Noir sono impegnati in diversi progetti e collaborazioni importanti. Se uno come Carlo Lucarelli inserisce il testo del Fronte dei colpevoli come manifesto di una raccolta di racconti noir, beh, un motivo ci dovrà pure essere. La vita artistica degli Electro Noir prosegue attivamente fino al 2013, anno in cui i brani Ieri, Oggi, Domani, Non un passo indietro e L'Omo vengono inseriti nella colonna sonora del film Fatti Corsari. Il 29 novembre del 2014 viene pubblicato il nuovo album e che non se ne parli più, terzo ed ultimo episodio della trilogia Tutta colpa vostra. Ma adesso basta, Pio, e spazio agli Electro Noir.
Allora Marco, Electro Noir è elettronica al servizio di una forma canzone teatro, e in tutto ciò il noir ha un ruolo centrale per portare il lettore a riflettere e l'ascoltatore a riflettere su determinate tematiche sociali.
Esatto, perché noi abbiamo scelto questo nome nel momento in cui gli appassionati della trilogia di Jean-Claude Izzo su Marsiglia, mm-hmm, i tre romanzi noir appunto, ci siamo resi conto che il noir ormai combaciava con il realismo, e quindi sì, erano storie sporche, ma in qualche modo erano reali e fortemente attinenti alla realtà, e quindi abbiamo scelto questa connotazione proprio guardandoci quasi intorno e trovando riscontri con quello che ci circondava realmente, andando a approfondire tante situazioni, e quindi non solo letterarie, e di cronaca, risvolti sociali, come dicevi giustamente te, ed alla fine abbiamo scelto di essere, insomma, questo forte attrito con la realtà che in qualche modo racchiuso nella sigla noir.
Ok, e infatti avete seguito anche il filo letterario prendendo la strada di una trilogia, e che non se ne parli più, infatti è l'ultimo capitolo di questa trilogia che avete inaugurato nel 2005, che porta il nome di Tutta colpa vostra. Perché la scelta di affrontare appunto questo percorso, che è molto interessante però anche molto impegnativo?
A chi lo dici? Sì, perché ci sono voluti 10 anni. Avevamo un canovaccio da sviluppare, un luogo che è anche un luogo che è Napoli, e tantissimi riferimenti letterari, ma anche cinematografici, teatrali. Se vedi molti pezzi di questi dischi, noterai nomi come Medea, Solea è anche l'ultimo capitolo della trilogia marsigliese di Jean-Claude Izzo, appunto. E praticamente noi abbiamo creato questo da un canovaccio iniziale, e poi man mano che affrontavamo questa sfida, perché non avevamo nemmeno tanti punti di riferimento, in quanto non abbiamo trovato nessuno che in qualche modo si fosse approcciato ad un discorso del genere, una trilogia che raccontava la storia di personaggi dove ogni canzone era un episodio, un evento, un personaggio, e poi c'è la scelta di brani strumentali come se tutto questo fosse un film, e quindi
esatto,
questi
sì,
brani strumentali in qualche modo ne facessero la colonna sonora. E quindi niente, ci siamo ritrovati a inventarci questa narrazione musicale e non, ovviamente, e a noi sinceramente è entusiasmato fin da subito, e arrivare poi ad ascoltarli tutti e tre in sequenza questi dischi ci ha dato un'enorme soddisfazione, perché comunque siamo accorti che il racconto è coerente, e poi ci è piaciuto molto anche vederci allo specchio, perché comunque tutto questo ha avuto appunto un'evoluzione anche legata a quello che siamo diventati anche noi nel tempo.
Sì, perché comunque ci ha coperto una fascia larghissima di tempo, quindi...
Esatto, non si trattava di fare dei dischi, noi abbiamo fatto in mezzo anche un EP di 5 pezzi, proprio perché avevamo anche un attimo l'esigenza di dire aspetta un attimo, fermiamoci, e abbiamo registrato tutto in una notte, e di conseguenza invece questa trilogia non è stata immediata, è stata molto ragionata.
Senti, invece una domanda che riguarda più le dinamiche interne della vostra band: due voci in perfetto equilibrio che si alternano, la tua e quella di Giorgia Coloridi, avete mai trovato difficoltà durante la stesura di un brano nel dividervi le parti?
No, assolutamente, noi siamo sia molto pigri che molto riflessivi, quindi ci concentriamo subito su un pezzo e già a priori sappiamo che dinamica dovrà avere, poi è ovvio il vestito lo scegliamo man mano che il pezzo in qualche modo matura e si determina, però non c'è mai stata una sorta di conflitto, anche se pacifico, insomma, sulle parti eccetera, anche perché tutto quello che viene fa parte sempre di una narrazione, quindi sapevamo benissimo chi doveva dire cosa, che momento era e perché si diceva, o comunque quel pezzo doveva avere un certo tipo di ruolo, quindi io e Geo in questo ci siamo sempre trovati estremamente sereni. Tra l'altro Giorgia, quando è entrata anche dal vivo, cantava molto poco, oggi praticamente le performance sono perfettamente equilibrate, quindi il ruolo femminile e tutto quello che concerne la passionalità femminile sono tranquillamente poi supportate da lei.
Bene, sono tutte sicurezze e certezze che comunque fanno rimanere saldi gli Electro Noir, si sente.
Grazie.
Senti Marco, in chiusura c'è un brano in particolare che vorresti far ascoltare agli ascoltatori, poi se magari vuoi lasciare anche i contatti della tua band.
Certo, allora il brano che mi piacerebbe che ascoltasse è in Lettere dal Margine, perché siamo riusciti a stringere una collaborazione per il video con Roberto Catani, che è probabilmente il più grande animatore, fumettista, nonché pittore esistente oggi in Italia. È poco conosciuto, molto famoso all'estero, dove vince premi internazionali, e ci siamo affidati a lui perché lui dipinge tutto a mano come se fossero tante tele, quindi proprio dipinti, e le sue immagini sono integrate benissimo con questa canzone, che prende proprio spunto da, insomma, le suggestioni che lui in questi anni ha ridotto ad immagine e ha dipinto. In più i nostri contatti sono facili, perché ormai in internet stiamo più o meno ovunque, comunque
notato,
hai notato, no?
Sì, non è stato difficile.
No, ho notato anch'io stamattina che siamo parecchio indicizzati, e la cosa mi fa molto piacere. Comunque, se si vuole scoprire questa strana macchina che sono gli Electro Noir, basta andare su electronoir.net.
Sì.
Si inizia da lì, poi siamo ovunque. Oppure digitare Electro Noir su Google, su Facebook, ovunque si voglia, e appariamo in mille forme.
Bene, electronoir.net. Io ti ringrazio, Marco.
Sono io che ringrazio te per la gentilezza.
Figurati, e buon lavoro. Allora.
Buon lavoro anche a te, un abbraccio e speriamo di incontrarci presto.
Ok, ciao, grazie.
Ciao Angela, ciao.
Ciao, ciao. Con l'aria della sera mi arrivavano lettere scritte di gente in qualche stanza oltre il margine. Ti prego non cercarmi, sarò io a decidere. Ho già ascoltato troppo.
E questi erano gli Electro Noir intervistati dalla nostra magnifica Angela. Io che sono Luca vi saluto, vi dico quello che abbiamo fatto oggi. Avete ascoltato in apertura di programma i Don Bosco intervistati dal nostro Fabio e in chiusura gli Electro Noir intervistati dalla nostra Angela. Io ringrazio i nostri ospiti e saluto le voci dei nostri speaker che hanno gentilmente contribuito alla realizzazione di questo programma. Vi ricordo che potete ascoltarci ogni lunedì alle 13.30 e ogni giovedì alle 20.45 sempre solo su radiofonica.com. Scriveteci a soundkit@radiofonica.com. A me adesso non resta che dirvi ciao, ci sentiamo la prossima settimana. Soundkit, tutto ciò che avreste voluto sapere sulla musica e non avete mai osato chiedere, su radiofonica.com.